Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui in questa nuova scoppiettante puntata di Apriti Cielo. Ha un titolo che è incredibile almeno quanto la scorsa, cioè ci chiediamo proprio se cambiare sia nocivo per l'uomo, e questa è una domanda molto irriverente che Apriti Cielo tipicamente fa queste domande un po' aliene, ma voi ci premiate sempre con i vostri ascolti e sono qui anche per ringraziare voi. La regia per oggi, veramente, che grazie appunto per la disponibilità ad Alessandro Sinico che ci segue, e soprattutto un grande ringraziamento al nostro direttore che è Don Lorenzo Maria Vatti, che indubbiamente si presta a queste domande assolutamente inquietanti che noi li poniamo, anche alla luce di tutta una serie di altre domande che abbiamo posto al rabbino capo Alexander Meloni. Quindi giustamente dobbiamo capire, perché anche all'interno della Chiesa ci sono stati tantissimi cambiamenti, e assieme a lui capiremo come mai cambiare è una cosa buona oppure no, non si sa, ma comunque diciamo che a livello psicologico tendenzialmente la paura del cambiamento esiste. Perché? Perché in generale ci dà un'incapacità, un senso di incapacità oggettiva di prevedere i risultati. Tuttavia è anche vero che anche avendo una costanza nella nostra vita potrebbero comunque accadere delle cose. Non è una verità il fatto che non cambiare mai sia la strada migliore, anzi ci sono degli esperimenti molto interessanti che dimostrano che cambiare sia proprio la via corretta. Ma insomma è tutto molto relativo e potrei perdermi tra neuroscienze e psicologia, sapete quanto mi piacciono. Allora, stoppando invece la mia logorroicità e invece puntando tutto sul nostro direttore, direi di iniziare con una bella canzone di Zucchero. Un po' ci sorprende e poi vedremo anche il perché.
Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime. E accende spirito nel buio. Yeah! Oh, yeah! Ho acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto. Dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Yeah.
accendi spirito nel buio. Somebody save me. Non c'è amore intorno a noi. Gioia nel mondo e a te dovunque sei. Che accendi spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio.
Parliamo di padri, e parliamo di padri perché uno dei cambiamenti che noi abbiamo avuto, insomma, che indubbiamente ci hanno stupito molto e hanno anche, diciamo, in effetti fatto, creato delle polemiche, è stato un cambiamento importante sulla nostra preghiera, veramente, che assume... come si potrebbe dire,
riassume la cristianità.
Eh sì, è proprio il riassunto della cristianità. Il Padre Nostro è stata cambiata, e questo ha stupito molti cristiani cattolici, e vorrei capire da lei un'opinione, avere un'opinione su questa realtà totalmente diversa. Poi parleremo anche di tanti altri cambiamenti che ha avuto proprio quello che sentiamo ogni domenica, cioè proprio tutta la parte della nostra religiosità per quanto riguarda le parole che utilizziamo. Ma la prima cosa che ci ha colpito come cattolici è stato un cambiamento che all'inizio era un po' difficile. Questo Padre Nostro che aveva una traduzione totalmente diversa da quello che noi avevamo imparato fin da bambini.
Intanto mi è piaciuta questa definizione, scusa se mi permetto, di trasmissione scoppiettante. Tu sei sicuramente scoppiettante, speriamo lo sia anche la trasmissione. Vabbè, scherzi a parte.
Nel senso che esploda?
Forse esplodo io dopo. La trasformazione del Padre Nostro intanto ha una storia molto più lontana di quella che si vorrebbe. Molti detrattori di Papa Francesco danno a lui la colpa di questo cambiamento, ma in realtà non è lui il responsabile finale di questo cambiamento. La questione del Padre Nostro nasce già con Giovanni Paolo II, in Spagna e in altre nazioni delle conferenze episcopali hanno introdotto questo non ci abbandonare, che non è scritto da nessuna parte, e poi, diciamo, è diventata una questione di target, permettetemi, so di dare fastidio perché quando si dice la verità è fastidioso spesso, di target politico. Cioè questo non ci abbandonare faceva capire subito di che appartenenza fosse, di che corrente politica fosse quel cristiano. Qualcuno, ricordo, che mentre noi si diceva ancora non ci indurre in tentazione, già parecchi anni prima, diceva non ci abbandonare alla tentazione. E questo è una cosa un po' particolare. Questa del target politico, o target in qualche modo, è un qualcosa che avvicina anche altre cose, no? Per esempio, dagli anni 90, fine anni 80, anni 90, il rosario messo al collo e portato nelle discoteche aveva un significato tutt'altro che religioso.
Ah, non lo sapevo.
Era era un segno fallico, scusate la cosa, e quindi piano piano i ragazzi cristiani mettevano il rosario al dito, almeno nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, e quindi ci sono a volte dei cambiamenti che sono drammatici e in cui drammaticamente anche entra la religione. Questo cambiamento del Padre Nostro avviene sotto Papa Francesco. Diciamo che però il Papa c'entra fino a un certo punto con queste cose, perché anche se è il capo supremo, come succede in tutte le amministrazioni, nei vari uffici si decidono cose che il sindaco, il presidente della Repubblica non sanno. Ci sono tutta una serie di cose, di compiti che vengono svolti dal personale, diciamo, no? E in questo caso è la conferenza episcopale. La conferenza episcopale italiana, dopo aver visto che in altre conferenze episcopali, spagnola, non so che altro, veniva introdotto questo cambiamento della traduzione, accostandosi già con Giovanni Paolo II per tanti anni alla revisione della traduzione del Vangelo e di tutta la Bibbia, aveva posto anche l'accento su questo cambiamento. E di fatto anche a un certo punto viene fuori la traduzione sotto Papa Francesco, non ci abbandonare alla tentazione, nell'Evangeliario e nella Bibbia ristampata nel 2008. Mi ricorderete che nel 2008 c'era Papa Benedetto, c'era Papa Benedetto, e contemporaneamente, una volta uscita la traduzione nuova, devono uscire tutti piano piano tutti i testi, come i breviari, che ancora non se ne parla di un ravvedimento, il messale, gli lezionari, gli evangeliari, le cose del matrimonio, cioè tutto quanto deve essere riadattato secondo la traduzione. E quindi, essendoci questo cambiamento all'interno del Vangelo di Matteo 6, 9, 13, ovviamente nel messale bisognava cambiare anche nel messale, quindi nel nuovo messale avviene questo. In realtà noi abbiamo Caiaphes emin ta afenamata emon os Cai emeis afese anche afesamen tois afel lei Simon, cioè rimette a noi i nostri debiti come anche noi, è vero, Kai Emeis, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, questo è vero. Mentre non ci indurre in tentazione non era una traduzione precisa, ma non era nemmeno sbagliata, perché Kai me eisenenkes emas. E non ci mettere dentro, non ci immettere, non ci portare, non ci trascinare, non ci mettere, come la traduzione francese. E l'abbandonare non si capisce da dove venga fuori, veramente. Questo eisenenkes è non ci mettere dentro, non ci immettere. È proprio il verbo che oggi si usa per entrare in autostrada.
Quindi non ci immettere.
Immettere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque la tentazione, che vogliamo o no, è un fatto che la Bibbia ci indica come assolutamente necessario per ogni creatura che c'è nell'universo. Ogni creatura viene messa alla prova da Dio. Più che tentazione possiamo tradurre prova, però.
Che avrebbe anche un intreccio con tutte le riflessioni fatte appunto su Apriti Cielo, e anche quando appunto lei si è incontrato con Rabbino Capo, di una lettura, visto che noi abbiamo dei libri in comune e altri no, ma in cui sostanzialmente si vede un Dio che mette alla prova. Parliamo per esempio del caso di Lot, in cui Lot segue Abramo, ma in realtà è il figlio di Lot, proprio perché Il padre, rispetto a Abramo, non entrò per primo nella fornace. Dio disse: beh, passate per questo fuoco. Adesso io traduco in maniera abbastanza maccheronica, ovviamente, ma la questione è che mentre Abramo si fidò subito di Dio e quindi andò, il fratello disse: no, un attimo, vai prima tu, insomma, adesso detta così è brutta, sono brutta. Solo che Abramo in effetti non fu toccato dal fuoco, quindi a quel punto Lot entrò nel fuoco e rimase bruciato. E questa era una prova di fede che chiedeva a Dio l'uomo. Ora io la traduco appunto da persona che non ha gli strumenti per, però questo mi fido di te è molto difficile per l'essere umano. Anche se, indubbiamente, lo sentiamo in molte canzoni. Giovanotti.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione, forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
Questa riflessione che lei faceva sul Padre Nostro indubbiamente ha a che fare anche con una fiducia, no? Rispetto a chi ce la propone. Per esempio, lei ha dato molto accenno al fatto che non fosse questo Papa attuale, proprio la persona che ha comportato questi cambiamenti, mentre i detrattori di Papa Francesco si sono focalizzati molto sul fatto che è con questo nuovo Papa, si è cambiato tutto, eccetera. Lei invece ha contestualizzato proprio la genesi di questa modifica. Poi le dice, indubbiamente da un punto di vista letterario e letterale è una cosa diversa, è molto più complesso. Il significato sicuramente è cambiato e lei ci ha aiutato anche a comprendere il significato proprio di quello che poteva voler dire una o l'altra traduzione e ad oggi iniziamo a parlare di un Padre nostro che noi preghiamo affinché non ci abbandoni nella tentazione, che è un altro significato ancora.
Il fatto di non essere messi dentro la tentazione vuol dire che la tentazione c'è, però Dio può anche evitarcela. La prova più che la tentazione. La prova c'è, ma può anche evitarcela, perché io amo dire, sai quando entri in guerra non sai né come né quando ci esci, sai come entri in tribunale ma non sai né come né quando ci esci. Cioè, anche la prova è qualcosa che, appunto, Lot viene bruciato mentre Abramo esce indenne, e i tre amici di Daniele uguale entrano nella fornace ardente, restano indenni, è vero, però perché è una questione proprio di forza. Mentre non ci abbandonare nella prova, che apparentemente sembra più dolce, è indirettamente una consapevolezza che comunque sia non scampiamo, siamo sempre nella prova. E questo è un po' più doloroso. E allora dice, l'importante è che non ci abbandoni. Possiamo invece pensare che le prove con Sant'Agostino, e mi riferisco al libro De Gratiat Libero Arbitrio, le prove le ha già passate il Signore, noi mettiamoci dietro di Lui. Quindi non ci indurre in tentazione, non ci introdurre, non ci immerge, non ci trascinare, quello che vogliamo così, vuol dire che è Lui che può farlo al posto nostro. E quindi non c'è una prova certa, c'è la possibilità della prova, però noi possiamo continuamente chiedere di essere liberati da questo. Ed è chiaro che la fede ci porta alla sapienza che se poi il Signore decreta per noi la prova, ci dà anche la forza di superarla.
Quindi, come diceva la canzone di prima, la vertigine non è la paura di cadere, ma la voglia di volare. E quindi la fede ci dà questa possibilità. Quindi non abbiamo una paura di questo cambiamento, che è stato un cambiamento che veramente all'inizio ha spaventato. Lei prima fuori onda diceva che non è tanto il cambiamento in sé a spaventare, quanto l'entusiasmo di cambiare velocemente.
Sì. Secondo me il cambiamento ci deve essere, è sintomatico dell'uomo. Se noi pensiamo, io guardavo, amo tantissimo un film che ormai è datatissimo, I ragazzi della via Panisperna, che racconta di Majorana e di quei ricercatori di quel gruppo lì, comincia con Marconi anziano, tutta una cosa divertente, ed erano giovani ricercatori che si vestivano in un modo leggermente differente dai professori. E questo era fatto molto bene, e poi erano molto ridanciani, molto, molto seri, ma sapevano coniugare il lavoro che facevano molto seriamente con anche una vita molto allegra. Allora, il cambiamento nei giovani c'è sempre. Il giovane deve entrare, il mondo è dei giovani, non è più di noi anziani. Noi vogliamo, ci abbarbichiamo, intendo me, non intendo te.
Noi ci abbarbichiamo. Grazie, ma ormai sono nel cammino, per fortuna, spero, della maturità.
Sì, ma scherzavo. Non mi abbarbicho, però il giovane vive portando qualcosa di nuovo, quindi il cambiamento è positivo. Però il cambiamento deve essere relativo, cioè intanto relativo alla necessità. Quello che mi spaventa del mondo di oggi è che si creano necessità con i cambiamenti, mentre una volta la necessità portava al cambiamento, che sono, è una piccola differenza, ma non tanto piccola.
No,
oggi l'intelligenza artificiale ci costringe al cambiamento. E non credo che neanche la metà della popolazione la desidera, solo che c'è una politica, un qualche cosa di misterioso per cui va avanti nonostante sia il mezzo di inquinamento più drammatico che esista. Vabbè, comunque tutte cose che non si devono dire.
Esattamente, e è per quello, quando lei dice ci sono cose che non si devono dire, è molto importante il suo intervento di oggi, perché è una spiegazione per tutte le persone che appunto credono e che, o magari che sono poco abituate ad andare a messa e si trovano improvvisamente una realtà diversa. Realtà diversa che si esplicita con parole. Noi poi iniziamo a parlare relativamente tardi, però diamo una grande importanza alla lingua e alla parola. Certo. E tutto questo significa per noi avere dei significati totalmente cambiate nel nostro cervello.
Appunto.
E io devo dire la verità, ho sentito molti cattolici, magari poco praticanti, ok, che vanno per, non dico solo per i funerali, magari anche per i matrimoni, magari per i battesimi, e dicono io non mi ritrovo più in questa moderna chiesa di oggi, perché non so più esattamente cosa dire. E sa che questo tipo di spaesamento non spiegato, perché la catechesi per adulti c'è, esiste, ma ovviamente non parliamo di persone che frequentano questo tipo di ambienti, quindi la maggioranza, diciamo, poi lei mi corregga se sbaglio, visto
no,
che lei,
sono entusiasta.
Si trovano con una realtà nuova.
Sì.
E non sanno come orientarsi, perché giustamente dico, ma qui per me, per esempio, è bellissimo aver introdotto la variabile dei fratelli e delle sorelle, no? Durante proprio la parte parlata del parroco è tutta un'altra storia, è introdurre il femminile e il maschile. Lei sa quanto sono sensibile a questo.
Sì, sì,
però voglio dire,
lo facevamo anche se non c'era scritto negli ultimi anni. Cioè io ho sempre detto alla messa dicendo fratelli e sorelle, sempre. E poi dopo ho visto che è stato introdotto e ero più contento.
Quindi lei è stato un precursore, mi fa piacere. Capisce però che tutto questo, ovviamente, quando è il parroco a dirlo, è un livello. Quando le nostre preghiere sono modificate, quindi dobbiamo introdurre già per esempio femminile, oppure come prima una non essere soli poi nella prova e avere, come dice lei, un Dio che ha proprio, si è fatto carne e ha fatto ha preso su di sé le prove, no? Noi abbiamo un conforto, quindi la preghiera del Padre nostro diventa ancora più un conforto per noi che la facciamo. Però tutta questa lettura manca alla maggioranza dei cristiani, che in quel momento vivono anche psicologicamente un momento di spaesamento, per cui quella non è più casa loro. È come se noi cambiassimo la nostra modalità di salutarci, che in effetti, voglio dire, è molto diversa se uno dice ciao, ciao carissimo, buongiorno, buonasera. Noi abbiamo tanti accenti diversi e è normale questo nella nostra parlata. Lei come ha ritrovato anche le persone che vengono a messa? Perché poi lei è una persona che ha a 360 gradi una grande esperienza.
Oh,
e vede negli occhi, vede negli occhi dei suoi parrocchiani e dei non parrocchiani magari un distinguo tra chi è avvezzo a venire ogni domenica a chi oggettivamente dice vengo per questo matrimonio, parliamo di occasioni allegre, o per questo battesimo, e improvvisamente sì, va avanti con la preghiera, ma in realtà la preghiera è diversa, quindi si trova un po' così. Lei cosa vorrebbe dire a queste persone e soprattutto come si potrebbe risolvere questo? Perché non è che all'inizio della messa si dice per chi non sa.
No, non si fa. No. Diciamo che prima si accennava fuori onda al Concilio Vaticano II, che è stato un grandissimo cambiamento, tutto quanto così, però il Concilio Vaticano II ha avuto il grande pregio di essere stato maturato in tanto tempo, perché era cominciato prima della prima guerra mondiale con il Concilio Vaticano I, che poi è stato interrotto, ma i vescovi hanno continuato a lavorare per questo concilio, che poi è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella notte della luna, lì quella famosa di Giovanni XXIII, che ha detto: ma adesso portate il guardante della luna e portate a casa un bacio del Papa, questo è il bacio del Papa, date un bacino ai vostri bambini e dite: questo è il bacio del Papa. Vabbè, discorso della luna, vabbè. Il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza una necessità di cambiamento della Chiesa, pur mantenendo la tradizione, perché Cristo, la parola di Cristo è non si può cambiare. Subito dopo il Concilio Vaticano II è stata aperta la possibilità di dire la messa anche in lingua volgare, e qui c'è stata una prima cattiva interpretazione, perché inizialmente, cioè, la messa comunque è in latino, il messale ufficiale è in latino, dopodiché la traduzione del messale può essere ammessa, per cui inizialmente sembrava che ci sarebbe stata qualche messa in italiano o in francese o insomma in lingua volgare, e invece c'è stato un cambiamento improvviso. Ecco, questo è qualcosa che crea una violenza, perché ci sono persone che non sono capaci di cambiare. E allora, a fronte di quelli che vogliono guardare avanti e basta, ci sono altrettante persone che sono diverse, che hanno bisogno di immergersi. E quindi, in seguito al Concilio Vaticano II, abbiamo avuto un tempo di gente che ha abbandonato il sacerdozio e i conventi come mai prima.
E appunto comprende che a questo
come
punto...
Come mai prima? Perché c'era gente che si è trovata senza la terra sotto i piedi.
Sì, e infatti lei tra l'altro fa accenno a un cambiamento di lingua che è stato estremo per moltissimi cristiani cattolici. Addirittura qui a Trieste c'è la chiesa del Santo Rosario, che era indubbiamente una chiesa che faceva le messe in latino, e erano piene.
Anche da adesso.
Ancora adesso c'è
sono
questa...
ancora piene . E soprattutto di giovani,
sì.
E non solo, sopra anche a Santa Maria Maggiore qualche tempo fa c'è stato qualche atteggiamento, diciamo, un po' lefebriano, e quindi tutta una serie di pasticci così. Allora, il cambiamento è emotivamente, chi è favorevole al cambiamento lo vuole immediatamente, sembra che adesso cambiamo e finalmente faremo cose, sarà tutto più bello. E in verità il cambiamento invece deve essere un qualche cosa che deve essere adeguato al tempo di maturazione delle persone. Noi siamo prima bambini, poi siamo ragazzini, poi siamo bambini un po' più consapevoli, entriamo nella pubertà, poi nell'adolescenza, cioè abbiamo tutta una serie di cambiamenti totali, perché un bambino in fasce non è un bambino di 4 anni, un bambino di 4 anni non è di 6, e via dicendo. Ci sono cambiamenti totali che però nella lentezza della cosa portano a una maturazione e all'uomo e alla donna consapevoli.
E lei fa accenno
mentre
questo.
Se io quando ero adolescente mio padre mi diceva: non bruciare le tappe. Ha ragione, è necessario dare tempo al tempo, anche fantasticare. Allora, il fatto di dire: io voglio fare una trasformazione, e però quella trasformazione deve essere definitiva. Cioè, diceva un liturgista, la Vulgata Latina è stata fatta da Gerolamo, con tutti gli errori che ci sono. San Gerolamo ha scritto la Vulgata Latina con tutti gli errori che ci sono, ma la Chiesa l'ha abbracciata e l'ha portata avanti fino al Concilio Vaticano II. La traduzione in italiano invece ha già avuto tre trasformazioni, perché non è mai abbastanza fatta bene. Allora, non si poteva mettere un po' più di tempo e impiegare più più un ventennio, anche due ventenni, in modo tale da vedere in che modo l'italiano percepisse, quindi vendere delle Bibbie tradotte così e poi vedere e poi dopo far uscire una traduzione ufficiale. Il fatto di avere in continuazione nuove traduzioni crea una gran confusione. Allora adesso nella traduzione del Vangelo di Giovanni, bellissimo, è mi ami tu più di costoro, ti voglio bene, mi ami più perché è scritto così nel Vangelo, c'è una differenza fondamentale. Alla terza volta gli dice mi vuoi bene e Pietro rimane male, non perché gli chiede tre volte mi ami, ma perché la terza volta gli ha detto non gli chiede più mi ami ma mi vuoi bene, e allora si sente mortificato. Ma nella traduzione invece di parecchi capitoli prima, mi pare il secondo, Gesù dice... I nuovi discepoli di Gesù dice maestro dove abiti, non è più dove abiti ma dove dimori. Ora dico dove dimori, forse quando uscì la prima traduzione qualcuno lo usava ancora, adesso non c'è più nessuno che usa dove dimori. Quindi sono cose stranissime.
Sono cose molto strane ma importanti, perché in realtà quando ragionavamo sulla situazione molto complessa della traduzione di un testo sacro importante per gli ebrei, dall'ebraico, dalla lingua ebraica al greco, si parlava della modalità totalmente differente di pensiero. La traduzione appunto
in greco, la prima traduzione, nel secondo secolo avanti Cristo, è stata una cosa
drammatica, proprio perché la mentalità greca, e quindi che si cela sotto la lingua, c'è tutto un pensiero diverso, e questo portò a una cosa molto tragica, no? Per cui quello che ci invitava il rabbino capo era di imparare la lingua ebraica per leggere veramente il sacro testo, perché altrimenti qualsiasi traduzione può essere fallace. Nel nostro caso noi abbiamo avuto diverse traduzioni con, come giustamente dice lei, anche un cambiamento della società, per cui quando lei dice ma dove dimori è qualcosa di molto lontano rispetto a quello che è il linguaggio attuale, mentre magari una traduzione mi ami tu è assolutamente adeguata, poi fare la versione in cui mi ami tu lo dice tre volte, la terza volta dice mi vuoi bene perché si rende conto che Pietro continua a dire in realtà ti voglio bene perché insomma ti ho tradito, insomma quindi è evidente che se ti amassi così tanto oggettivamente non è che andavo poi a tradirti, e Pietro glielo dice insomma, e su questo c'è un dialogo molto bello tra Gesù e Pietro che ricordo avviene appunto dopo la risurrezione di Gesù e dopo che appunto Pietro l'ha rinnegato nel momento più drammatico della storia, nel momento in cui Gesù era stato preso dai militari per essere giudicato e poi crocifisso. Di conseguenza parliamo di parole che hanno un peso enorme, sia per la parte scritta sia per la vita nostra di tutti i giorni. La questione è la spiegazione. Io mi chiedo, quando lei parla del fatto che sicuramente queste cose vanno fatte con lentezza e vanno fatte soprattutto, lei non a caso prima ha citato suo padre, con un'idea proprio di accudire il popolo. Gesù molto spesso dice abbiate cura del mio popolo, no? Sì. Del mio gregge. Sì. E lei rappresenta proprio una persona che cura il gregge. Quali potrebbero essere le indicazioni migliori secondo lei per avere cura di questo gregge e spiegare questi cambiamenti che stanno avvenendo con una velocità, come ha ricordato lei, molto pericolosa a volte per la comprensione di tutto il gregge, perché poi aumentano le pecore smarrite. Questo è un rischio, noi speriamo ovviamente di no, però quello su cui lei faceva cenno prima era attenzione, perché una cosa non spiegata, una cosa veloce può indurre molti che magari hanno delle situazioni anche di fede un po' latitante, un po' in crisi o magari che si abbarbica su alcune cose che però non hanno una profondità, nel senso che se noi ci rigidiamo su alcune cose, magari perdiamo di vista il grande amore di Dio e il messaggio cristiano. Ecco, secondo lei, come potremmo aiutare questo gregge a non disperdersi e non avere un senso di smarrimento nel momento in cui vede continue modifiche? Perché purtroppo noi, almeno non credo che siamo chiamati, anzi penso io sicuramente no, lei magari può confrontarsi ovviamente con tutta la parte religiosa molto più importante e molto più in alto, ma la questione è come si può preparare il gregge a queste modifiche che sono necessarie.
Questo sarà un compito di Dio, perché ormai siamo arrivati all'estremo. Mentre una volta si andava a messa sempre, adesso iscrivono il bambino al catechismo ma non lo portano a messa, oppure lo portano e se ne escono, non c'è una compartecipazione del genitore alla messa e così. Quindi Dio è stato un po' messo nel cassetto, sarà lui che dovrà recuperare i cuori. La trasformazione del gregge, far comprendere il gregge oggi, certamente non sono le traduzioni, cioè abbiamo visto che guardare avanti così rapidamente ci fa perdere la coda del treno. Cioè alla fine metà treno è rimasto bloccato alla stazione ed è partito il locomotore con qualche vagone. Allora l'unica cosa, quindi traduzioni secondo me non aiutano più di tanto, il cambiamento della liturgia non aiuta più di tanto, canzoni che ci ricordano Gesù Cristo eccetera eccetera, ma sì, anche da Radio Nuova Trieste spesso facciamo sentire cantautori che cantano esperienze di fede eccetera eccetera. Quello che veramente è interessante è invece l'accoglienza, cioè noi dobbiamo, noi preti soprattutto e poi tutti quelli che vogliono fare volontariato in parrocchia, dobbiamo essere persone accoglienti, quindi mai stupirsi dell'ignoranza dell'altro, mai fargliela pesare, mai dire che sta sbagliando, sempre ascoltare fino in fondo il problema di quella persona che ti viene a dire la messa in latino qua e là, tu gli dici sì è vero, hai ragione, lo accogli. Dentro di te dici, io personalmente dico la messa in latino, sono giusto la mattina perché è così, spero che non cambi, anche se ormai si sta parlando del cambiamento, mi dispiacerebbe perché è una cosa culturalmente interessante, tutta una serie di cose, e c'è gente che viene perché è in latino. Però in parrocchia mai più farei la messa in latino e soprattutto non la farei nel vecchio rito. Il discorso quindi è comunque di portare piano piano le persone a camminare con le proprie gambe secondo una certa logica. Approfitto per dire semplicemente una cosa. A volte si vede a messa uno che sta in ginocchio, l'altro in piedi, l'altro stravaccato sulla sedia. La liturgia, sia nelle parole che nei movimenti, ha una sua logica, per cui quando si deve stare in piedi tutti devono stare in piedi, quando si sta seduti tutti devono star seduti, quando si sta in ginocchio chi può si deve inginocchiare. E invece c'è una grande anarchia e una sorta di sentire, io sento di stare in piedi, no, perché è tutta la Chiesa che prega in quel modo, cioè ci deve essere una sorta di essere in quel momento, di stare insieme. Poi l'interpretazione della vita leggendo il Vangelo invece è una cosa privata che va discussa con il proprio padre spirituale e il prete. E il catechista e colui che sta dentro la parrocchia deve avere un solo compito ben preciso, accoglienza.
Beh, la ringrazio perché, guardi, questa cosa dell'accoglienza è importantissima. Mi piace proprio concludere con questo perché ci dà un'indicazione a tutti di come dovremmo approcciarsi anche all'altro. E un altro che appunto molto spesso, come ricorda lei, cerca il sacro, e il sacro magari noi abbiamo questa visione del ritornare indietro, di avere un linguaggio, magari forse questo attira molto, no? La messa in latino, certe ritualità di cui in effetti ne avremmo bisogno. Ma io vorrei invitare i nostri radioascoltatori, perché purtroppo abbiamo i tempi molto stretti, a abbracciare un'iniziativa che ha fatto il nostro grandissimo direttore Don Lorenzo Maria Vatti.
Molto alto, sì, molto alto.
Beh, è anche alto, in effetti, so che in radio non si vede, ma è così, che è Extra Large. È una serie di prediche su YouTube assolutamente libere, in cui finalmente lui può esprimere e spiegarci veramente quello che è l'esegesi di una lettura, in una maniera e anche in un tempo, insomma, che possa largo, che possa consentire anche di capirsi molto di più, perché non ne abbiamo parlato, ma in effetti c'è stata un'idea di anche ridurre la
sì,
parte,
no, perché
di...
il Papa chiede 7-8 minuti e ho detto va bene, faccio 7-8 minuti in chiesa, però poi dopo e la mattina della domenica, tranne ieri che mi si è rotto il programma, la mattina della domenica faccio venire fuori una predica di 20, 25, 15, insomma un po' più lunga.
Beh, e quindi vi invito tutti a cercare su YouTube Extra Large di Don Lorenzo Maria Vatti. Ringrazio la regia di Alessandro Sinico e veramente andiamo a cercare questa nostra fede in tutti i modi e soprattutto attraverso l'accoglienza. Grazie ancora e alla prossima puntata.
Grazie Elisabetta Maresio, grazie.
Ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine e ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.